vogliamo pregare. Signore, grazie per questo tempo di adorazione. Grazie, Padre, che abbiamo un tetto sopra le nostre teste. Signore, grazie che abbiamo la stufa che funziona. Grazie che abbiamo questo tempo, Signore, di approfondire la Tua parola. Signore, perché le Tue parole sono vita, la Tua parola è potente. E Signore, studieremo anche questa sera con me. È il Tuo Vangelo che è la potenza di Dio. Sì, Signore, che questa potenza possa trasformarci ogni giorno. Non sarà mai un ricordo di tanti anni fa, ma possiamo ognuno di noi ogni giorno sperimentare la potenza del Vangelo, nel nome di Gesù. Allora, la prima lettera ai Corinzi, questa lettera è stata scritta nel circa 56 anni dopo lì, quindi 23 anni dopo la morte di Gesù. In questo a questa città Corinto, che si trova a sud-ovest di Atene. Io non sono riuscito a trovare nel dizionario Isthmus cosa si dice in italiano. Estimo. C'è un ponte di terra tra due massi di terra. Estimo?
Isthmus.
Va bene. È un ponte di terra fra due masse di terra, e la città di Corinto, come ho detto, si trova a sud-ovest di Atene, dove c'è questo piccolo ponte di terra che è circa 4 chilometri fra due mari, che poi c'è la città di Corinto e poi scende più sud in questo altro pezzo della Grecia. E quindi la città di Corinto era una città di comunicazione, di viaggi. Se uno voleva scendere nord-sud, passava per Corinto, e anche le navi si... come per fare il giro di questa penisola, era un altro quasi 300 chilometri di navigazione per arrivare ad Atene. Quindi sbarcavano a Corinto, scaricavano la roba e portavano a mano con i carretti 4 chilometri dall'altra parte di questo istmo e caricavano di nuovo su altre navi. Quindi Corinto era una, diciamo, una via di commercio molto importante nell'impero romano. Quindi una città grande, una città di tanto commercio, una città dove passavano tanti modi, tante culture. Era una città molto peccaminosa. In quei giorni, se tu volevi dire che uno era tipo mascalzone, o era tipo bevevo tanto, o era uno dissoluto, si diceva che era un Corinto, uno di Corinto, nel suo comportamento. Quindi era una città di brutta fama. E anche in questa lettera vediamo che Paolo ha scritto questa lettera principalmente per correggere un sacco di problemi che c'erano nella Chiesa. E a volte, secondo me, noi pensiamo che la Chiesa primitiva era quasi perfetta, no? Leggiamo i libri di Atti, il giorno di Pentecoste, il battesimo dello Spirito Santo, miracoli, guarigione, amore, condividevano tutto insieme. E magari pensiamo che la Chiesa primitiva degli Apostoli era perfetta, ma guardando questi epistoli vediamo che avevano gli stessi problemi che ci sono nelle Chiese anche oggi. C'era tanta immoralità nella Chiesa a Corinto. C'era false dottrine, c'era divisione, e quindi anche questo libro è molto attuale, diciamo anche per la nostra vita e i tempi in cui noi viviamo. Cominciamo in versetto 1. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Sostene. alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Cristo Gesù, chiamati santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore loro e nostro. Quindi chiaramente questa lettera non è solo alla Chiesa Corinto. Leggiamo a chi è stato scritto questa lettera, no? Alla Chiesa di Dio che è in Corinto, quindi era anche loro, ai santificati in Cristo Gesù. Entriamo noi in questa categoria, i santificati in Cristo Gesù? Sì, spero. Chiamati santi, siamo tutti chiamati di essere santi? E poi quest'ultima frase per chiarire completamente, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi questa lettera è scritta anche a Feltre, giusto? Paolo dice a chiunque in qualunque luogo. Quindi anche per noi è stato scritto questa epistola. Se voi avete amici cattolici che ti chiedono, ma perché una delle cose che spesso, almeno io, quando cerco di parlare, evangelizzare qualcuno, dice, ma ho sentito che voi evangelisti, che non siamo chiamati evangelisti, evangelici, se vogliamo avere un nome, ma prima di tutto siamo cristiani, giusto? Crediamo in Gesù Cristo. Ma una cosa che mi viene detto spesso dalle persone, ho sentito che voi non crediate nei santi. Che avete mai sentito questo, no? E io dico, ma come no? Sono anch'io uno. Certo che ci credo. Sono anch'io un santo. Per questo io ho l'email San Gregorio. San Gregorio. Perché il primo lavoro che io avevo qui era una segheria, 10 km su di Montebelluna, e io, come evangelizzavo tutti i miei colleghi, parlavo del Signore, ogni opportunità, perché lì c'era tanta opportunità tutto il giorno, dovevamo spostare i tavoli, misurarli, caricare su camion, quindi c'era tanto tempo di parlare. E come voi sapete, tanti dei colleghi anche usavano il nome di Dio non in modo degno di Lui, e io lo riprendevo, non dovete bestemmiare, e ragionavo con loro, voi dichiarate di essere cristiani eppure usate il nome di Dio come un parolaccio, com'è possibile? Quindi loro sapevano chi ero, come ero, e spesso quando io arrivavo, alcuni mi prendevano in giro, oh, non dire bestemmie, sta arrivando il prete, no, sta arrivando il santo. E io un giorno gli ho detto, io sono santo. Mi hanno, cioè tutti mi hanno preso, tu santo, ma come sei presuntuoso. E ho detto, guarda che la Bibbia dice che tutti i credenti sono santi, ma non perché sono meglio di voi, ma perché io sono stato santificato in Cristo Gesù. E quindi da quel giorno in poi mi chiamavano sempre San Gregorio. Tutti. San Gregorio! E quindi ho detto, guarda, per me è un complimento. Io non lo prendo come... E così ho avuto quell'inno. Magari non mi interessa. Ma tutti i credenti sono chiamati santi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e del Signore Gesù Cristo. Questo è il saluto che Paolo usa in tutte le sue lettere. L'unica differenza è che in 1-2 Timoteo Tito lui usa il saluto grazie, pace e misericordia. Perché i pastori hanno bisogno di misericordia, invece voi no. Ma ogni sua lettera comincia con questo saluto: grazia a voi e pace da Dio. E come ho detto già sicuramente tante volte, noi prima dobbiamo conoscere la grazia di Dio, e quando abbiamo conosciuto la grazia di Dio possiamo conoscere la pace di Dio. Questi, non possiamo dire pace, perché la pace viene quando conosciamo il Signore. Io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. La maggior parte di questa lettera è, non direi maggior parte, tutta la lettera è istruzione per la Chiesa, ma una grande parte di questa lettera è riprensione di tutte le cose che non vanno bene nella Chiesa a Corinto. Però Paolo comincia questa lettera, no, in modo positivo. E questo vi consiglio, anche se Dio un giorno ti chiama di riprendere un fratello o una sorella, deve cominciare così: sai fratello, ti voglio bene, io vedo tante cose buone nella tua vita, e sei così, e sei diligente, e sei un gran lavoratore, però però apri troppo la bocca, no? O quello che è, no? E noi vediamo, perché Paolo era un pastore, lui capiva come amministrare le persone, lui non arrivava, oh tu, subito, a baiarli addosso. No, lui cominciava a ricordare, lui dice, io rendo continuamente grazie per voi al mio Dio, io ringrazio Dio per voi, anche se è una chiesa piena di problemi. E anche noi come credenti nella Chiesa, noi dobbiamo non vedere, anche Paolo nelle sue lettere dice, io da ora in poi non conosco nessuno secondo la carne in Cristo. Cosa vuol dire questo? Che lui non guardava attualmente quello che Lorenzo è. Lui guardava l'opera di Cristo nella sua vita. Lui guardava la possibilità, quella che Dio stava facendo nella sua vita. Perché sapete, se ognuno di noi abbiamo difetti, giusto? Magari io più di tutti voi insieme. Se noi guardiamo i difetti di altri fratelli, fra poco noi non verremo più in chiesa. E la Bibbia chiaramente dice che noi dobbiamo guardare l'autore e compitore della nostra fede, che è Gesù Cristo, che solo Lui è perfetto, nessuno è perfetto. Come ha detto domenica, questo è un pronto soccorso, siamo tutti in via di guarigione. Ma io come credente ho scelto tanto tempo fa, invece, perché i fratelli hanno difetti come ne ho anch'io, invece di perdermi nel guardare i loro difetti e le loro mancanze, io preferisco invece di guardare quello che Cristo sta facendo nella loro vita. E io posso dire che ogni fratello, ogni sorella in questa comunità, anche quella di Montebellona, io posso vedere l'opera che Dio sta facendo in voi. È una bella opera. Comprendete, quando noi guardiamo con il punto di vista di Dio, e tutto il mondo ha un altro aspetto. Se guardiamo dal punto di vista carnale, sembrerà molto più nero. Ma Paolo comincia questa lettera ricordando e anche incitando i corinzi, no? Ricordando anche loro, guarda che Dio ha fatto tutte queste cose meravigliose in voi. Ricordate questa cosa bella che Dio ha fatto. Perché come molti di noi, anche la Chiesa Corinto era nato, sai, pieno di amore per il Signore, pieno di belle cose, e magari lungo la strada si è un po' persa, si è inciampata, si è un po' sviata, magari da quel primo amore. E quindi Paolo vuole ricordarli: io rendo continuamente grazie per voi, oh mio Dio, per la grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù. Noi sappiamo, abbiamo visto anche nell'altro studio, che è stato Paolo a fondare la Chiesa a Corinto. Lui era il primo di portare il Vangelo in quella città. Quindi lui era arrivato lì, in una città pagana, che non sapeva niente di Gesù, niente del Messia. E lui ha visto nascere i primi credenti e ha visto crescere quella Chiesa. Lui ha vissuto lì per circa un anno e mezzo prima di partire. E quindi lui sta ricordando questo momento speciale quando il Vangelo era arrivato in questa città, perché in lui siete stati arricchiti in ogni cosa. Siete d'accordo che il Signore ci ha fatto ricchi? Amen. Avete visto in questi giorni che la lotteria è arrivato?
76
milioni di euro, no? Mi sai, quasi quasi era tentato. No, ho fatto un pensiero, sai, un pensiero da Satana, ma... ma io sinceramente non so neanche come si fa, cioè veramente dovrei andare lì e dire come si fa, cioè cosa devo fare, perché non lo so. Quando ho conosciuto il Signore ho lasciato queste cose. Però devo confessare, oggi quando ho letto sul telegiornale che era arrivato in questo mega premio, no, 70 quello che è il milione di euro, ho detto la decima su 70 milioni di euro sarebbe 7 milioni di euro. Potrei costruire una chiesa sia a Monte Bellunzio sia a Feltre, no? Nuovo di sé, che bella! Ma lasciamo perdere. Sicuramente inguaierei completamente la mia vita. No? Poi tutti i fratelli, ma fratello sai? Quando tutti, pastore, mamma mia, fratello, mi presti 500.000 euro? Poi dovrei scappare. Ti voglio bene assai. Ma sapete, cioè io posso dire con tutta sincerità, non mi interessa neanche avere 70 milioni di euro, neanche un milione, non mi interessa. E io non, cioè, se il Signore non tornerà, io non avrò una pensione. Quindi io devo predicare finché un giorno i fratelli mi porteranno fuori, no? E il pastore, fatto così, finito, facciamo la colletta per mettere per una scatola per lui. Ma sono convinto che Dio prenderà cura di me, e anzi, non solo mi ha reso ricco spiritualmente, ma anche materialmente. Cioè io come credente, io ho sperimentato tante cose che tanti nel mondo non sognano di fare, no? Vivere in Italia, vicino a Venezia, andare in Sicilia, andare come missionario, tante opportunità di vedere altri paesi, conoscere altra gente. E veramente Cristo ognuno di noi ci ha fatto ricchi, ricchissimi. E spesso noi non riconosciamo questo, dimentichiamo quanto siamo ricchi. Oggi stavo parlando prima del culto con Fabio e Susi di come ho conosciuto io il Signore. È stato bello perché, sai, quando a volte possiamo dimenticare, ma quando tu racconti un po' la tua testimonianza, anche ricordi, no? Come il Signore mi ha chiamato, come ha operato nella mia vita, veramente mi ha dato una grande gioia dentro, no? A pensare, e veramente io sono ricchissimo, io ritengo di essere ricchissimo. Non c'è niente che Berlusconi, Benetton ha sopra di me, anzi tutti noi figli di Dio abbiamo molto di più di loro, anche se non sarebbe male che si converti uno di loro. Perché in Lui siete stati arricchiti in ogni cosa, in ogni dono di parola e in ogni conoscenza. Per la testimonianza di Cristo che è stata confermata tra voi. Così che non vi manca alcun dono. Mentre aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo, quale vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Ricordate da Prima Tessalonicese cos'è questo giorno del nostro Signore Gesù Cristo? Ricordate qualcuno? Esatto, il ritorno di Cristo, che per i Corinzi il giorno di Cristo per loro era il giorno in cui sono morti, in quel giorno hanno incontrato il Signore. Ma notate, e devo confessare, io ho insegnato questo libro già, tutto il libro a Montebellone 7-8 anni fa, ho letto questo libro forse 30-40 volte, e questo versetto 8, cioè non ho mai notato in modo così profondo, cioè, il significato di questo versetto, specialmente alla luce della condizione della Chiesa a Corinto. Noi vedremo la Chiesa a Corinto era un macello, cioè tu pensi, in questa chiesa c'era un uomo che andava a letto con la sua madrigna, quindi suo padre si era sposato un'altra donna, e suo figlio andava a letto con lei, e tutta la chiesa vantava, cioè non è che si vergognavano, era una cosa nascosta, si vantavano perché avevano capito male la grazia di Dio. E infatti questa lettera Paolo deve riprenderli e farle capire, guarda che avete capito malissimo il Vangelo, la parola di Dio. Quindi era una chiesa con divisione, era una chiesa con disordine, c'era tanta confusione nella loro riunione, era una chiesa piena di peccato, aperto. Eppure Paolo, per lo Spirito Santo, può dichiarare a questi fratelli, il quale, il Signore, vi confermerà fino alla fine, affinché siate irreprensibili nel giorno del nostro Signore Gesù Cristo. È sorprendente questa verità. Cioè Paolo, non è che lui non riconosceva le condizioni brutte in quella chiesa, ma lui anche nelle altre lettere, anche a Timoteo, lui dice: io so che quello che lui ha cominciato in noi porterà a compimento. E quindi lui poteva dire a Corinzi: anche se c'è un disastro, io so che il Signore opererà nella vostra vita, lui vi correggerà, lui vi porterà anche il ravvedimento. E in quel giorno voi sarete pronti, il Signore vi confermerà, il Signore vi preparerà per quel giorno. E anche per noi credenti questa sera ci dà una grande forza. Se tu sbagli domani, non è che Dio si laverà le mani di te. Amen. Lui dirà: Craig, ravvediti, hai commesso un peccato. Vuoi imparare da questa lezione? Adesso togliamo la polvere e camminiamo di nuovo insieme. Fedele è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione del suo Figlio Gesù Cristo, nostro Signore. Anche qui, voi sapete che nel testo originale della Bibbia non ci sono versetti e capitoli, è una lettera, come, no? Cioè, quando tu scrivi la mamma, non è che versetto 1, versetto 2, no? Cioè, scorre questo testo, no? Quindi questo Dio fedele è collegato con quello che Paolo ha appena detto in versetto 8. Dio è fedele di fare questa cosa in voi, dal quale siete stati chiamati alla comunione della religione evangelica. Per la religione cattolica, per la religione luterana. Dio non ci chiama una religione, Dio ci chiama a avere comunione con suo Figlio, la vita. Infatti noi non predichiamo la religione, non predichiamo la Chiesa evangelica, noi predichiamo Cristo. Quindi adesso Paolo ha detto le belle cose. Siete bravi, siete questo, Dio ha fatto tutto questo nella nostra vita, però ora fratello vi esorto nel nome del nostro Signore Gesù Cristo ad avere tutto un medesimo parlare e a non avere divisione tra di voi, ma di essere perfettamente uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Quando Paolo ha scritto questa lettera, sicuramente la Chiesa di Corinto erano diversi centinaia, forse migliaia di credenti. Noi siamo 20, 25 qui in questa Chiesa. Io vedo già difficoltà nel 20 di noi di essere di una sola mente. Io vedo a volte difficoltà in io e mia moglie, e siamo solo in due, di essere una sola mente. Quindi Paolo sta dicendo qui, probabilmente a migliaia di credenti, voglio che voi siate di una medesima mente. Come è possibile questo? Allora guardiamo in Filippesi capitolo 2, perché c'è solo un modo. Versetto 5. Perciò abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù. Questo può essere anche tradotto: abbiate in voi lo stesso mente o mentalità che Cristo aveva, il quale, essendo in forma di Dio, non considerò rapina l'essere uguale a Dio, ma annichilì se stesso, prendendo la forma di servo e divenendo simile ai uomini, e trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, divenendo obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Perciò anche Dio l'ho sovranamente innalzato e gli ha dato un nome che è al di sopra di ogni nome. Quindi come possiamo noi, 20 di noi, avere una sola mente? Come possiamo io e mia moglie avere una sola mente? Di avere la mente di Cristo. È l'unico modo. Avere la mente dello Spirito. Più avanti in questa lettera Paolo parla della mente dello Spirito. Io ho imparato presto nella comunità di Montebelluna, quando dovevo fare la riunione responsabile, che dovevamo pregare, cioè le nostre riunioni dovevamo cominciare con un bel momento di preghiera e di adorazione a Dio, in modo che tutti noi entrassimo nello Spirito. Perché ho provato a fare riunione, cioè, Signore benedice questa riunione e tutto quello che ne riusciremo, amen. Ma io non sono d'accordo, tu sei grosso, tu sei pronto. Ah, mamma mia, veramente. E ho visto che quando noi prendiamo un tempo, cioè noi uomini, piccolo gruppo di uomini, quando noi prendiamo il tempo di preghiera, di adorazione davanti a Dio, e entriamo nello Spirito noi, che voi tutti noi sappiamo, no? Una giornata di lavoro, e gente che grida, che bestemmia, cose, torni a casa, i bambini, compiti, no? Tanti pesi, tanta confusione. E quindi l'unico modo che noi tutti possiamo avere una sola mente è di entrare nello Spirito e avere la mente di Cristo, che Lui illumina la nostra mente. E io ho visto che quando faccio, questo è un piccolo esempio, e voi potete applicarlo anche nelle vostre famiglie, o anche in tante circostanze, no? Prima di fare le cose dice, fratello, preghiamo un po' prima. Facciamo che lo Spirito Santo entri in mezzo a noi, che Lui parla e dice quello che dobbiamo fare. Perché io, anche nel mio matrimonio, io ho una mia mentalità, una mia idea, Silvana ha la sua mentalità. E voi sapete che le donne siciliane hanno le teste dure. Vero? Però anche i uomini norvegesi hanno le teste dure. Tutti gli esseri umani hanno le teste dure alla fine. Dovete offendere i siciliani. Comprendete però, cioè io ho la mia idea, lei ha la sua idea, e noi faremo sempre scontri, no? E magari lei non vuole accettare la mia idea, io non voglio accettare la sua idea, e quindi l'unico modo di unirci è che noi tutti e due accettiamo l'idea di Dio. Amen. Che noi chiediamo, Signore, tu cosa vuoi? Che facciamo? Dobbiamo comprare questa motosega o no? Per questo stile i capelli. E anche nelle nostre riunioni fra di noi, ho visto che quando noi preghiamo, quando prendiamo col tempo di veramente chiedere al Signore di venire in mezzo, cioè le riunioni vanno bene, tranquilli, perché siamo uniti nello Spirito. E anche noi, quando abbiamo la mente di Cristo, tutti noi possiamo essere uniti, anche in mille persone. Quindi Paolo dice, voglio che voi siete uniti in una medesima mente e un medesimo giudizio. Ma mi è stato segnalato, infatti, a vostro riguardo, fratelli miei, da quello della casa di Chloe, che vi sono contese fra voi. Allora, non sappiamo chi è questa casa di Chloe, ma era una famiglia che era nella chiesa a Corinto. Notate qui che nella chiesa è tutto aperto. Non è che la famiglia di Chloe era andata e non deve il nostro nome. Ma c'era almeno Chloe mettevano in pratica quello che è scritto nel Visini: dite la verità uno all'altro nell'amore. Allora hanno scritto Paolo e ha detto: guarda Paolo, c'è un problema, c'è divisione nella Chiesa. C'è un gruppo che dice che loro sono di Paolo, un altro gruppo che dice che loro sono di Cefa, un altro gruppo dice che loro sono di Apollo. Però voglio dire questo, che ciascuno di voi dice: io sono di Paolo, io sono di Apollo, io sono di Cefa. Voi sapete Cefa chi è? Pietro. E io di Cristo. Cristo è forse diviso, cioè queste nel greco è una parola tagliata in pezzi. Cioè, perché qui leggiamo in italiano, anche in inglese, Cristo forse diviso non ha grosso peso, no? Ma quello che Paolo stava dicendo è che, cioè, Cristo è stato macellato, secondo voi? È stato tagliato in pezzi, ognuno di voi avete un vostro pezzo. Paolo è stato forse crocifisso per voi? Questo è un buon passo anche per evangelizzare le persone di questa nazione. Maria è stato forse crocifisso per voi? O Padre Pio? O Sant'Antonio? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio che non ho battezzato alcuno di voi, ad eccezione a Crispo e Gaio. Gaio, se ricordate, era quell'uomo che si era i primi convertiti in Atti, che abbiamo visto nell'altro studio. Quindi magari Paolo, sai, quando la Chiesa era nata, quei primi persone che hanno conosciuto il Signore, lui ha battezzato. Ma poi lui ha lasciato i suoi assistenti, diciamo, di battezzarli. Perché nessuno dica che io abbia battezzato nel mio nome. Ho battezzato anche la famiglia Stefana, per il resto non so se ho battezzato qualcun altro. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad evangelizzare. Non però con sapienza di parole, affinché la croce di Cristo non sia resa vana. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Quindi anche noi come comunità abbiamo un nome Calvary Chapel, semplicemente perché io vengo da questo movimento in America, sono stato mandato qui, ma noi potremmo chiamarlo Chiesa della Rosa, o Chiesa, non ha importanza il nome, giusto? Noi siamo cristiani, nati di nuovo, e a volte noi magari siamo anche colpevoli di predicare la religione evangelica, che è sbagliato secondo me. Noi dobbiamo predicare Cristo. E anche nelle chiese evangeliche, diciamo, quelle chiese che abbracciano l'intero consiglio di Dio, noi non dobbiamo mai dire: io sono di Calvary Chapel. Cioè, comprendete, nel senso di orgoglio, uno può dire: io frequento questa chiesa che ha questo nome, ma non dobbiamo mai, perché qui era un atteggiamento di orgoglio, no? Tipo: io sono di Paolo e noi siamo il gruppo migliore. O io sono nella chiesa di Feltre, è meglio di quella di Montebelluna. Tutte le chiese che predicano fedelmente la parola di Dio sono i nostri fratelli e sorelle. Amen. I battisti, l'assemblea di Dio, le chiese di fratelli, non ci sono superiore o minore. Solo perché alcuni fratelli non credono a parlare in lingue non vuol dire che sono fratelli di secondo grado, perché Dio non ha figli di secondo grado, sono tutti figli. E quindi è vero, noi apparteniamo a un movimento, ma molte delle Calvary Chapel in America non hanno neanche Calvary Chapel su nome. Comunità cristiana, perché non ha importanza, nessuna importanza il nome. Quello che è importante è quello che viviamo. E qui in versetto 17-18 Paolo dice: non sono venuto a battezzare, ma predicare Cristo crocifisso. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono. E se non mi credete, andate in centro dopo questa riunione e cominciare a predicare ai ragazzi nel bar. Diranno: tu sei pazzo. Per chi perisce è follia. E anche, però, la cosa che dobbiamo ricordare è che anche per noi una volta era follia, finché qualcuno ci ha parlato del Signore. Quindi non dobbiamo essere intimiditi, dobbiamo sapere già che le gente già ci prenderanno per folle, però qualcuno, ci saranno divini appuntamenti, ci sarà quell'anima, quel cuore che è pronto. Vi ho mai raccontato la storia quando stavo evangelizzando a Las Vegas? No? Siete fortunati. Molte da loro l'hanno sentito 10 volte. Quando io ero nella tenda di Cristo Esposta,
scusa, mi sono
adesso ti metti in castigo, vai indietro. Allora noi la mattina facevamo una riunione di preghiera, di lode, colazione, e al contrario dei viziati che erano nei gruppi qui in Italia, che dopo aver evangelizzato la mattina tornavano, mangiavano la pasta, poi andavano a Nina 2-3 ore, poi la sera magari uscivano di nuovo per qualche ora di shopping. Oh. Sto scherzando. In America ci lasciavano in centro la mattina con un sacco di panino. E eravamo lì fuori tutto il giorno a evangelizzare, no? Avevo un zainetto pieno di arbuscoli evangelistiche. E voi avete visto Las Vegas, no? Nei film? Ce l'ho visto. Sai, tutte quelle luci, tutti i casinò. Allora io ero proprio lì, sul Main Street, la strada principale di Las Vegas, tutto il giorno. E sapete, la gente va a Las Vegas non per cercare il Signore, non so se sapevate questo, no. Loro vanno lì bere, donne, giocare, perdere un sacco di soldi alla fine, perché voi sapete, quei palazzi e tutte quelle luci qualcuno li ha pagato, la gente che perde tutto il denaro e perdono tanto. Questa è un'altra storia. Comunque ero lì tutto il giorno e devo dirvi che è stato molto scoraggiante, perché la gente passava, non volevo sentire. E sapete, io sono già timido per me, cioè andare in mezzo alla strada e quindi essere rigettato da 5.000 persone in un giorno, e potete immaginare come mi sentiva, no? E mi ricordo che stava venendo un uomo verso di me e io sono... facevo fatica a prendere un opuscolo, e quando stavo per darlo lui ormai era mezzo passato a me, non mi ha visto e continuava. E quindi io pensavo, magari vado indietro, poi dentro il mio cuore ho detto: ma anche lui rigetta la messa, cioè ho una grande fede, no? ascolteranno. Poi lo Spirito Santo, sai, mi ha parlato e dice, ma se lui rigetta o no, lui deve sentire la mia parola. Ok, Signore. Cioè, questo che io lottavo, devo andare, no? Quindi lui era già tipo 3 isolate più giù. Quindi corso là, giù, finalmente dopo 3 isolate l'ho trovato. Esatto. Io sono arrivato da dietro a lui, ho fatto così a lui, tipo, come vuole questo, non vuole, vuole colpirmi, vuole rubarmi il portafoglio. E lui tipo un po' scioccato, no? Cosa vuole questo? Ho detto, scusa Signore, volevo darlo questa cosa, no? E lui, che cos'è? E ho detto, questo è il messaggio del Vangelo dell'amore di Dio verso lei, no? E lui leggeva un po', abbiamo cominciato a parlare, e quell'uomo ha accettato il Signore lì sul marciapiedi. Cioè, abbiamo parlato un bel po', io ho detto, vuoi pregare? Perché lui era andato lì, non so, ha perso tutti, era molto depresso. E quell'uomo, cioè, si è convertito lì sul marciapiede. Quindi, per la maggior parte delle persone il Vangelo è follia, ma ci saranno quelli che stanno aspettando. Non so se avete sentito ieri nei giornali questa ragazza a Treviso che ha tolto la vita. Una ragazza a Treviso era anoressica, si è suicidata ieri. E mi ha colpito tanto, no? Cioè, dentro di me ha detto, mamma mia, magari questa persona era molto, cioè era disperata, lei aveva bisogno che qualcuno andava lì e dice, guarda che c'è qualcuno che ha cura di te, che qualcuno che ha veramente cura della tua vita. E quindi noi, il nostro compito è di dare il Vangelo, non è nostro compito la loro risposta, questo è fra loro e Dio. Ma questo Vangelo, anche se è follia per la maggior parte del mondo, è la potenza di Dio. Sapete, questo Vangelo ha cambiato la mia vita. Io ero un tossicodipendente, io ero ubriacone, io picchiavo la gente, io ho messo una volta un ragazzo in ospedale. Cioè, lui ha cominciato la rissa, era una festa, ma io l'ho finito. E adesso mi è molto dispiaciuto perché l'ho fatto molto male. Cioè, non è che lui aveva un piccolo taglio, lui è rimasto in ospedale per tanto tempo. Ma il Vangelo di Cristo ha cambiato la mia vita. E lei dice, ma questo? Infatti, i miei compagni di scuola, non c'è, perché un mio amico che non è credente, lui va a questi, perché in America facciamo questa riunione, sai, 10 anni della scuola superiore con la classe che... E una volta parlando con lui dice, nessuno ci crede che tu sei un pastore adesso. Ma noi, la potenza del Vangelo è efficace anche oggi. E oggi io stavo riflettendo su questo fatto, che in quel momento quando noi abbiamo conosciuto il Signore, abbiamo sperimentato la potenza di Dio nella nostra vita, quando lo Spirito Santo è sceso in noi, noi Dio veramente ha trasformato la nostra vita. Purtroppo a volte noi come credenti, dopo anni, possiamo cominciare, cioè quella potenza che Cristo ha messo nella nostra vita all'inizio, possiamo in un certo senso cadere nell'incredulità. Ah sì, una volta, no, ma è sbagliato questo, perché la potenza del Vangelo è potente oggi, come era potente 20 anni fa. E magari tu sei credente e dici, ma non lo so, se l'ho compromesso, ho fatto questo, ho fatto quello, non lo so, mi sento dentro un buco. Ma sappi questo, che la potenza di Dio che ti ha tirato fuori 20 anni fa ti puoi tirare fuori anche oggi, ti puoi liberare. Perché a volte il nemico vuole farci credere che magari quella potenza originale che Dio ha messo nella sua vita non è ancora a disposizione, ma non è così. Sta scritto infatti: io farò perire la sapienza dei savi, annullerò l'intelligenza degli intelligenti. Dove il savio, dove lo scriba, dove il disputatore di questo mondo, non ha forse Dio reso stolta la sapienza di questo mondo? Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio, per la propria sapienza è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Allora, versetto 21 non dice, anche se potrebbe sembrare, la follia non è nel predicare, la follia è nel messaggio, che abbiamo appena letto, che per il mondo il messaggio del Vangelo è una follia. Quindi Dio ha scelto di salvare il mondo attraverso il messaggio folle della croce di Cristo. In versetto 21, infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza. Cosa sta dicendo Paolo? Che i saggi con tutta la loro saggezza, lo scriba, no, lo scriba nel mondo antico era quello che copiava i libri, quindi erano tipo gli studiosi, erano quelli che scrivevano in enciclopedie. Il disputatore, quelli politici magari, quelli che ritenevano di essere molto intelligenti. E qui Dio dichiara: l'uomo non mi conoscerà mai attraverso la sua intelligenza, la sua saggezza. Anche su questo stavo riflettendo oggi, il fatto che noi viviamo in un tempo quando ci sono più psicologi, più psichiatri, più questo, consulenza, quello, giusto? E non ho mai visto il mondo così in peggiore condizione. Una volta, sia qui sia nell'America, la maggior parte della gente andava in chiesa, ascoltava la parola di Dio ogni domenica, e anche se non erano nati di nuovo, c'era quell'influenza della Sacra Scrittura che diceva che questo è sbagliato e questo è giusto. E quindi anche se nella cultura in generale, anche se la gente non erano magari tutti nati di nuovo, ma c'era questa influenza della sapienza di Dio nella loro vita e c'erano molto meno problemi. Anche perché la Bibbia chiama l'uomo alla responsabilità. C'è il Vangelo, anche Cristo, Dio ha mandato suo figlio su questa terra, Cristo è morto sulla croce per i tuoi peccati, il terzo giorno è risuscitato e Dio chiede a ognuno di voi di prendere una decisione. Dovete rispondere, dovete fare una scelta. Nessuno può fare come Pilato e dire: io lavo le mani, io rimango neutrale. No? Dio dice: tu devi decidere. Tu devi ricevere quello che Cristo ha fatto per te o tu devi rigettarlo. E la Bibbia è un libro che chiama anche la gente alla responsabilità. No? Invece noi viviamo un tempo quando è sempre la colpa degli altri, giusto? Io sono alcolizzato perché mio padre era cattivo, io sono così perché è colpa di quell'altro, no? Ormai nessuno ha mai fatto, cioè, capito? È sempre la colpa degli altri, la gente respinge Invece l'uomo, e io sono convinto di questo, in anni adesso di ministero pastorale e anche nel ministero in generale, ho visto che la maggior parte cioè la radice di tutti i problemi degli uomini è il peccato, disubbidienza, sia di credenti che di non credenti. Perché la gente deve prendere psicofarmaci? Perché hanno un senso di colpa. E magari invece di prendere la propria responsabilità per i propri sbagli, di riconoscerli, magari fare pace, no, la gente spinge sotto la superficie, no? Come uno che spazza la mondizia sotto il tappeto, ma è sempre là. La Bibbia dice no, quella mondizia deve essere tolta di mezzo. Ma il mondo dice no, no, metti la mondizia sotto, prende due psicofarmaci e dormi sopra. Così dicono. Ma è la radice del problema dell'uomo, rimane. Quindi non solo poi ha problemi, poi diventa tossicodipendente. È ancora peggio. Ma Dio ha reso nulla tutta la sapienza, tutta la conoscenza umana. Lui dice, voi non mi conoscerete in questo modo. Voi mi conoscerete attraverso la follia del messaggio del Vangelo. Poiché i giudei chiedono un segno e i greci cercano sapienza. Ricordate nei Vangeli quando, anche quando Gesù è sulla croce, cosa dicevano? Se tu sei il figlio di Dio, scendi giù e noi crederemo in te. Ma anche quando lui camminava, dicevano, mostraci un segno, fai un miracolo, no? E come uno dice, Dio, se tu fai questo, allora io credo in te. Ma non funziona così. Invece i greci, loro volevano una grande filosofia, loro cercavano sapienza. Io prima di conoscere il Signore ho cercato risposte nelle scritte di Buddha, nell'induismo, nell'astrologia. C'era un periodo che studiavo anche leggere le mani. Fumavo un po' di marijuana e mi mettevo lì. Om. Fatto per 20 minuti e detto, ma questo cos'è? Ma ancora oggi c'è gente, no? Vogliono, vediamo cosa dirà il Dalai Lama, no? Io e la sedia siamo uno, non so cosa significa, no? Ma c'è gente che hai sentito quello che ha detto, mamma mia, no, non ho capito niente, no? Come nessuno ha il fegato di dire, non ho capito niente di quello che ha detto, no? Ma tutti, mamma mia, è un guru, no? È così saggio, dice le cose così alte. E tu dici, io non ho capito niente, ah, perché tu sei un sedicciotto, no? In realtà nessuno dice, perché dice fesserie. E i greci erano un po' così, no? Volevano sentire cose. Ma quelli che sono chiamati sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Poiché la folla di Dio è più savia degli uomini e la debolezza di Dio più forte degli uomini. Riguardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono fra di voi molti savi, secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Qualcuno di noi ha un titolo? Tipo Savoia? Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre a niente quelle che sono, affinché nessuna carne si gloria alla sua presenza. Quindi questa è la nostra raccomandazione da Dio. È reale, no? Anche in mezzo a noi, in mezzo alla comunità di Montebello, in tutte le chiese, non è che ci sono un pannello di ipersaggezza, iperricchi, iperpotenti, ipernobili, perché Dio piace prendere le cose che sono nulla, e deve guardare, io prendo questo nulla, come David, ricordate che lui raccontava che non sapevo parlare, non potevo udire, e lui dice, io prenderò questo bambino che fino a quando era 5-6 anni no, diceva così, Dio dice, io prenderò questo bambino e lo farò diventare un predicatore, cioè il suo mestiere sarà parlare alla gente, perché Dio fa queste cose. Dio piace prendere le cose che il mondo dice, ma questa non c'è speranza, perché in questo solo Dio prende la gloria. Nessuno di noi mai possiamo dire io ho fatto questo, io ho fatto quello, possiamo solo dire il Signore è grande, il Signore ha fatto tutto. Ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, affinché, come sta scritto, chi si gloria nel Signore. Quindi anche se noi non siamo saggi, non siamo potenti, non siamo nobili, in Cristo Gesù noi possiamo diventare queste cose. Sapete? Un credente che ha conosciuto il Signore per un millisecondo ha più saggezza dei più saggi di questo mondo. Abbiamo visto anche il discorso della creazione, no? Adesso i scienziati hanno scoperto che l'universo, l'espansione dell'universo sta accelerando. Avete sentito questo? Per dire, tutti i cervelloni più grandi del mondo avevano pensato per 100 anni che l'universo era fatto in un modo, adesso hanno capito che non hanno capito niente. Che tutte le loro teorie possono gettare nella mondizia. E avete sentito lì a Svizzera in Francia che hanno fatto questa macchina della Big Bang, no? Perché loro vogliono far schiantare questi protoni alla velocità della luce e vedere cosa succede.
Aspetta.
Si è rotto.
È rotto.
Si hanno speso 300 miliardi e adesso è rotto. Chiamiamo Gianni. Prenderà un pezzo di un Mercedes, lo modificherà. Sapete perché vogliono fare questo? Perché i uomini non sanno perché non sanno perché i neutroni e i protoni non si separano nell'atomo.
No,
è giusto. I protoni girano intorno al neutrone.
No, l'atomo è fatto di un nucleo. Nel nucleo ci sono neutroni e protoni. E in giro al nucleo, intorno al nucleo, girano questi elettroni. E i scienziati non sanno perché dentro il nucleo, che è una cosa solida, fissa, i protoni rimangono insieme perché sono tutti caricati in un modo positivo.
Esatto, dovrebbero separarsi secondo tutta la legge della fisica.
E lo chiamano una colla nucleare.
Sì, la colla nucleare, ma non sanno cos'è. cioè, non sanno cos'è che mantiene questo pubblico insieme al mio corpo e questi occhiali. Loro non sanno, e quindi vogliono fare schiantare questi protoni alla voce della luce per cercare di capire, perché secondo loro c'è un elemento ancora più piccolo di protoni, questi qua, che ancora non abbiamo visto o scoperto. Ma la parola di Dio dice che Gesù, con la potenza della tua parola, mantiene insieme tutti gli elementi dell'universo. Quindi loro potevano risparmiare 300 miliardi e chiedere a noi. Giusto? Aiutare magari a fare qualche pozzo in Africa per dare la gente. Quando uno ha conosciuto il Signore diventa un saggio. Ma Gesù non è solo per noi la saggezza, Lui è la nostra giustizia. In Cristo noi veniamo giustificati, vuol dire come non abbiamo mai fatto niente di sbagliato. Lui è la nostra santificazione. Quindi lo Spirito Santo dentro di noi è quello che ci santifica. E Lui è la nostra redenzione. Quindi un po' come i tre passi della salvezza, no? Noi siamo resi giusti, il Signore ci sta santificando adesso, e un giorno saremo completamente redenti quando entreremo nell'eternità. E quindi alla fine, come è scritto qui, noi possiamo solo gloriare nel Signore per quello che Lui ha fatto. Amen. Signore, grazie. Benedici questi cari, Signore. Grazie, Signore, che magari noi siamo le cose deboli, siamo ignobili, ma Tu vuoi fare una cosa meravigliosa in ogni di noi. E, Signore, Tu vuoi che il mondo si stupisce di noi, che il mondo guarda noi e rimangano di stucco della grande opera che Tu hai fatto nella nostra vita.